Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a quelli in linea adesso e a quelli che ci vedranno poi on demand sulla rete. Oggi parleremo di intelligenza artificiale, nelle sue varie declinazioni tecnologiche, etiche, mediche e metafisiche. Soffermandoci un po' su uno degli aspetti importanti, che è la salute dell'uomo, uno dei beni maggiori che abbiamo. Permettetemi, prima di dare la parola a voi, di fare una piccola chiosa. Nella storia dell'umanità, le grandi scoperte scientifiche e tecnologiche hanno sempre determinato grandi cambiamenti sociali, economici, industriali. Macchine a vapore alla fine del Settecento ha addirittura generato una nuova classe, la borghesia. L'elettricità ha rotto il buio della notte. L'automazione industriale alla fine del passato secolo ha rivoluzionato il mondo dell'industria. Le tecnologie in qualche modo rinnovano e modificano l'umano. Oggi, tra le tecnologie digitali che stanno cambiando il nostro mondo, l'intelligenza artificiale è forse quella più importante, ma anche per certi versi più affascinante, direi problematica e forse anche inquietante. Perché, come qualcuno dice, potrebbe determinare la supremazia delle macchine sull'uomo, se non addirittura generare nuove forme, tra virgolette, di vita, i cosiddetti transumani. D'altra parte, diceva Marvin Minsky, il grande fondatore dell'intelligenza artificiale, che l'uomo è lo scalino intermedio tra la scimmia e il computer. In effetti, gli algoritmi e l'intelligenza artificiale stanno sostituendo l'uomo in quelle funzioni più tipiche dell'essere umano, cioè la capacità o la necessità di prendere decisioni. Tipicamente che oggi sono delegate o che sono svolte dal nostro cervello. La guida autonoma, gli investimenti finanziari, la diagnosi medica sono solo uno dei tanti esempi. Gli algoritmi stanno in qualche modo prendendosi parte o sostituendo le molte funzioni centrali della nostra vita. Oggi affronteremo queste problematiche, come dicevo, da diversi punti di vista. E passerei con chi parleremo. Parleremo con Margherita Benzi, filosofo, Barbara Caputo, scienziata e ricercatore di intelligenza artificiale, Don Luca Peiro, sacerdote, Daniele Regge, medico, e Vladimiro Zagrebelsky, già magistrato e un esperto di diritti fondamentali. Partirei da Barbara Caputo, chiedendole quali sono le nuove frontiere tecnologiche dell'intelligenza artificiale e come queste impattano sull'uomo o come impatteranno sui nostri figli e forse sui nostri nipoti.
Allora, innanzitutto per dire quali siano oggi le frontiere tecnologiche, credo sia importante fare il punto di dove siamo e di che cos'è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nasce, come tu hai detto giustamente, con Minsky, nasce negli anni 50 e nasce con l'idea di riuscire ad avere algoritmi al calcolatore che siano capaci di eseguire degli incarichi in maniera intelligente, quindi che imitino il più possibile il funzionamento dell'intelligenza umana. L'utilizzo di questa parola genera tutta una serie di interrogativi e di emozioni, però più che l'accento che è sulla parola intelligenza messa vicino artificiale, forse dovremmo sempre ricordarci che stiamo mimando, stiamo imitando questa intelligenza. E non è obbligatorio, non è scontato che riuscire a fare un'azione intelligente corrisponda ad avere l'intelligenza che ha portato a farla. Voglio fare un esempio. Noi abbiamo nelle nostre case delle macchine autonome dotate di un certo grado di intelligenza come le lavatrici e le lavapiatti. Il fatto però che una macchina sia capace di lavare i piatti non vuol dire che quella macchina ha le capacità di manipolazione che noi associamo al prendere un oggetto, pulirlo, toccarlo, e che quindi se sono capace di lavare un piatto sono anche capace di spostare oggetti, sono capace di fare molte cose con le mani in maniera complessa. La nostra lavapiatti non è capace di farlo e nessuno di noi è preoccupato che spuntino delle braccia di notte, apra il frigo e si metta a fare chissà cosa, si metta a cucinare. Quindi, quando parliamo di frontiere dell'intelligenza artificiale, stiamo parlando di frontiere di algoritmi che sono in grado di automatizzare l'analisi dei dati, dati di cui noi siamo sommersi in questo momento. Viviamo in un mondo in cui tutto è connesso e potenzialmente tutto è equipaggiato con un sensore, che sia un microfono, che sia una telecamera, che siano altri tipi di sensori, raggi a infrarosso, dei radar. In linea di principio, produrre sensori adesso costa pochissimo. Quindi la quantità di dati che viene prodotta è mastodontica. Non è realistico pensare che una persona o un gruppo di persone siano in grado di gestire tutta questa quantità di dati. Cosa abbiamo oggi? Abbiamo degli algoritmi che si basano su principi di probabilità, di calcolo delle probabilità, principi statistici, che partono quindi dall'analisi di questi dati e che sono bravissime a rispondere alla domanda sì, no. E anche se questa sembra una domanda molto semplice, in realtà rispondendo bene a questa domanda si possono fare tantissime cose. Queste tantissime cose sono questa grande esplosione che noi vediamo di applicazioni nel campo dell'intelligenza artificiale e soprattutto questa enorme aspettativa rispetto a quello che oggi c'è e quello che domani potrà esserci. Quali sono i grandi vantaggi per l'uomo e quali sono le grandi sfide? Sicuramente un grande vantaggio è, così come è stata l'automazione da un punto di vista del lavoro meccanico, riuscire a portare questa imitazione di intelligenza, questa brutta copia, molto brutta, dell'intelligenza, grazie a un algoritmo, dentro a delle macchine che si muovono, potrà portare dei grandissimi vantaggi per l'uomo. Così come con una ruspa noi possiamo sollevare dei pesi enormi senza per questo andare a utilizzare la forza bruta dell'uomo. Possiamo pensare a strumenti che permettono di eseguire dei lavori manuali in condizioni che sarebbero ostili, tossiche all'uomo. Possiamo pensare che tutto questo possa essere integrato e potenziato grazie all'utilizzo di questi algoritmi. Possiamo pensare all'utilizzo dell'informazione che ci può permettere di mettere in sicurezza molte parti di una città, di un ambiente. Possiamo pensare a questi algoritmi che ci permettono di studiare, nel rispetto della privacy, dati medici e ci permettano di non solo curare malattie, ma studiarle, malattie che oggi sono magari rare e che quindi non permettono al singolo medico di studiare con la completezza necessaria questo tipo di malessere. Allo stesso tempo ci sono delle grandissime sfide, ne vorrei elencare solo alcune. C'è naturalmente la sfida della decisione. Nel momento in cui noi deleghiamo una decisione a una macchina, dobbiamo essere il più ragionevolmente certi che questa decisione venga presa secondo alcuni criteri. Ad oggi quali siano questi criteri e quando quindi si possa autorizzare o meno una macchina a decidere al posto nostro, in senso lato, non lo sappiamo. È giusto che ci sia una riflessione e la politica, il legislatore è chiamato a riempire questo vuoto. Purtroppo, nell'attesa di questa regolamentazione, che è assolutamente necessaria, come è stata necessaria per qualsiasi innovazione tecnologica, non si può fare industria, non si può produrre energia con qualsiasi sorgente di energia, eccetera, eccetera. Però nel frattempo noi abbiamo sistemi, applicazioni che prevedono il passo, la presenza di una persona, di un essere umano che prenda la decisione finale, di fatto sul mercato è autorizzati a prendere la decisione. Faccio un esempio molto concreto. Moltissime compagnie assicurative in Italia, in Europa, nel mondo prendono la decisione se accettare o meno la richiesta di rimborso non sulla base di una decisione di una persona che studia un dossier, ma utilizzando degli algoritmi di intelligenza artificiale. Uno scenario in cui è molto chiaro che si possono usare algoritmi che dicono sì o no. Questo ha un impatto molto chiaro, molto concreto, molto preciso sulla vita delle persone, così come una banca che decide se alzare o meno il limite del credito per una carta di credito o concedere un mutuo. E questo ci porta a un grandissimo problema. Essendo questi algoritmi basati sui dati, se non c'è un controllo sui dati su cui questi algoritmi sono stati addestrati, con cui gli è stato insegnato a dire sì o a dire no, se in questi dati c'è un pregiudizio, questo pregiudizio si propagherà nella decisione. Non molto tempo fa, è venuto alla cronaca negli Stati Uniti un caso molto, molto eclatante. La moglie di Paul Allen, uno dei due fondatori di Microsoft, si è visto rifiutare la richiesta di alzare la soglia della sua carta di credito. Lei e il marito, Paul Allen, avevano sottomesso la richiesta nello stesso momento, con le stesse condizioni finanziarie, con lo stesso patrimonio, però lui è un uomo di una certa età. E la richiesta è stata accettata. La signora, essendo una donna di una certa età, quindi probabilmente tra poco divorzierà, il marito la lascerà per un nuovo modello, è rischioso, non bisogna dare la carta di credito. Questo è un esempio molto piccolo, però ci fa capire come questa tecnologia, di cui a volte noi abbiamo paura pensando a scenari distopici, ispirati anche a molta fantascienza, a molti film, pensiamo a Terminator, quindi questa intelligenza artificiale che diventa corpo, diventa cattiva e minaccia l'esistenza dell'umanità. In realtà noi già oggi utilizziamo più o meno consapevolmente molti di questi algoritmi che già oggi stanno avendo un impatto molto forte sulle nostre vite e lo stiamo facendo guidando nella notte a fari spenti. Questo è un grandissimo rischio perché è esattamente questo tipo di comportamento che poi potrebbe ipoteticamente portare ad avere macchine autonome completamente sregolate e quindi pericolose, come tutte le tecnologie non regolate diventano pericolose. Questo è maggiormente vero quando penseremo di mettere questi algoritmi dentro corpi autonomi che si muovono nello spazio e nel tempo. Quindi avere un programma al calcolatore che compie degli errori nel trovare il mio viso in una foto da una parte piuttosto che un'altra, forse è un problema con cui posso vivere. Decidere se accettare o meno un rimborso per l'assicurazione per un malato, compiere un errore lì ha un impatto molto molto grande. Compiere un errore quando una vettura a guida autonoma deve decidere se fermarsi o meno perché quello che percepisce è solo una macchia, un artefatto o è un bambino, questo è veramente questione di vita e di morte. Queste sono domande importanti, sono domande che ci dobbiamo porre come italiani, ce le dobbiamo porre come europei, perché la corsa all'oro dell'intelligenza artificiale è una corsa mondiale e chi vincerà questa corsa determinerà quale sarà il nostro futuro.
Grazie Barbara. Prima non ti ho presentato e lo faccio adesso e mi scuso. Barbara è professore ordinario al Politecnico di Torino ed è anche prima ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Ha girato il mondo, ha preso il dottorato a Stoccolma. È forse in questo momento una delle ricercatrici più importanti su queste tematiche in Italia e in Europa. Cito soltanto che lei è stato uno dei 30 esperti che ha contribuito a scrivere al MISE la strategia sull'intelligenza artificiale. La ringrazio soprattutto perché ha evidenziato un tema che io credo sia fondamentale e rilevante, cioè come possiamo controllare e fidarci dell'intelligenza artificiale. Adesso voglio parlare con Vladimiro. Vladimiro è stato giudice della Corte Europea dei Diritti Umani, ora dirige il Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino, è stato magistrato, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e ha presieduto anche la Commissione ONU a Vienna per la prevenzione del crimine e la giustizia penale. Mi permetto di fargli questa domanda facendo un inciso, cioè io credo che tutte le tecnologie abbiano dei risvolti problematici. Quelle digitali, per esempio i social, io ritengo che rischino molto di essere strumenti di omologazione delle coscienze, e l'omologazione delle coscienze è pronica alle dittature, e per certi versi di determinare o di poter determinare dei nuovi monopoli culturali fino, diciamo, a ledere i diritti fondamentali. Allora vorrei parlare con Vladimiro sul tema se e come cambiano i diritti fondamentali con l'intelligenza artificiale. A te, Vladimiro.
Sì, grazie. No, in realtà i diritti fondamentali non dovrebbero cambiare, almeno in linea di principio, perché c'è un fenomeno tecnologico, in questo caso, nuovo. Perché sono diritti fondamentali, perché si pretende che siano universali, eccetera. In realtà i diritti fondamentali sono storicamente connotati e quindi evolvono e hanno una certa elasticità. Ora, di fronte a un fenomeno come quello a cui stiamo iniziando ad assistere, l'intelligenza artificiale, è ben possibile che ci siano degli adattamenti, degli sviluppi. Quello che tu stavi menzionando, e cioè l'impatto sulla democrazia, sulle libertà dei social media, è un esempio. Il tema della libertà d'espressione rispetto alle fake news, la libertà di mettere in circolo fake news, è un tema enorme che certamente non affrontiamo oggi qui, ma che dà l'idea di come ci sia di fronte a tecnologie che irrompono, che sono nelle mani di tutti, ci siano dei problemi di diritti fondamentali e quindi di democrazia. E guardate, diritti fondamentali, democrazia e pace è un continuum, quindi stiamo parlando di cose estremamente gravi. Ora, se mi permetti, il tema che mi avevi dato era intelligenza artificiale e diritti fondamentali, in particolare la salute, ma non soltanto, vorrei dire, facciamo attenzione, due corporazioni, due luoghi culturali. Da un lato, certamente, chi opera in campi che sono investiti dai diritti fondamentali, come quello della salute, quindi medici soprattutto, o la giustizia, quindi magistrati, avvocati, giuristi in generale. Da un lato c'è questo mondo che sa poco o niente di quello che è l'intelligenza artificiale nelle sue applicazioni attuali, soprattutto in quelle che stanno per svilupparsi. Dall'altro ho l'impressione, o comunque segnalo il problema, gli scienziati che si occupano di questo, che inventano, che promuovono, che diffondono queste nuove applicazioni di queste nuove tecnologie, a loro volta dovrebbero essere ben avvertiti di quelli che sono i pilastri di certi ambienti professionali, come quello della medicina, come quello della giustizia, che sono pilastri che nascono nei secoli e che hanno la loro ragion d'essere e che possono essere scossi fino a un certo punto, o comunque sapendo bene cosa si fa. Voglio dire che in questa fase un dialogo costruttivo, ma approfondito e rispettoso, reciprocamente rispettoso, tra le diverse professionalità che sono in campo è assolutamente indispensabile per evitare sia un debordamento degli scienziati che ci propongono l'intelligenza artificiale senza ben sapere cosa succede nell'ambiente in cui queste tecnologie vengono proiettate, e viceversa evitare che ci sia una reazione di rigetto da parte di queste professioni. Se ne vedono già, io conosco quelli in materia di giustizia, se ne vedono già degli esempi e ve ne proporrò almeno una. Diciamo, chi si occupa di diritto ed è lanciato come questa volta in un futuro che conosce molto poco. Si chiede innanzitutto, nelle professioni, nelle attività che ricadono, parlerei anche un po' di giustizia, oltre che di salute, se me lo consentite, che ricadono in questi ambiti che hanno appunto una storia lunga e delle rigidezze professionali, piuttosto notevoli, ci si chiede l'intelligenza artificiale, prodotti nuovi di tecnologia, servirà o per far meglio ciò che già l'uomo fa, meglio, più velocemente, più affidabilmente, oppure farà cose nuove, cose che l'uomo oggi non fa. Naturalmente il limite tra il quantitativo e il qualitativo è un limite non rigido, ma per dare un'idea. Perché se si tratta semplicemente di fare meglio, e fare più velocemente ciò che già fa l'uomo, allora alla domanda ci sono dei problemi per i diritti fondamentali? Direi grosso modo no. Perché dico però grosso modo? Perché all'interno di certi ambienti professionali, salute, giustizia e altri ancora, bisogna sempre distinguere. Ci sono delle parti di attività che sono ripetitive, automatizzabili, direi senza troppo rischio, altre in cui l'automatizzazione, la gestione automatica dei grandi dati, eccetera, cioè la macchina, è assolutamente da tenere non alle briglie, ma da tenere lontana. E rapidamente sulla giustizia, dove apparentemente nella vulgata, anche di alto livello, sembrerebbe che si discuta di giusto o sbagliato, e quindi tutta la cultura che è dietro queste attività e le procedure siano per evitare l'errore. In realtà non è così, è tutto molto opinabile. E nella logica dell'opinabilità, nella consapevolezza dell'opinabilità delle decisioni che volta per volta si prendono, ci sono degli istituti. Per esempio il collegio, guardate, c'è anche nella medicina, adesso proprio in questo periodo drammatico in cui si deve scegliere chi ammettere le terapie intensive oppure no, si raccomanda che la decisione, una decisione di questo genere, opinabile, non giusto o sbagliato, opinabile, venga presa collegialmente, diverse professionalità, dialogo tra i professionisti. E così nella giustizia. Il collegio innanzitutto, che significa che sono possibili decisioni diverse, possibili, lecite, ragionevoli. E poi c'è l'appello. Ora, l'idea dell'appello è di rivedere una valutazione che altri hanno fatto, sugli stessi dati spesso. Si cambierà la logica lo strumento di intelligenza artificiale, semplicemente perché, anzi, semplicemente in funzione, un algoritmo diverso, in funzione dell'appello o della Cassazione. Questo è un quesito che arriva, secondo me, al nodo dell'utilizzabilità dell'idea stessa dell'automatizzazione nella gestione di dati che riguardano il passato, evidentemente, sono stati caricati nel passato e che quindi hanno una loro rigidezza in chiave di risposta sì no, giusto o sbagliato, che non è giustizia. Secondo me non è neanche, a parte poi sarebbe chiaro, una menzione del giudizio dei pari e della logica della giuria e quindi la presenza fisica reciproca, no, dell'incolpato, dell'accusato in penale e dei suoi giudici, ma questo è per quello un cenno soltanto sulla giustizia, che è interessante anche quando si parla di salute, perché c'è un dato comune ai magistrati, i giudici e i medici, soprattutto i medici che lavorano ospedalieri. Da un lato, sia i giudici che i medici sono nella loro deontologia, oltre che nella Costituzione, nelle leggi, sono indipendenti autonomi. Vedremo rapidissimamente come si proietta questo per i medici. Dall'altra, hanno delle necessità, dei limiti che nascono dal fatto che vivono in un organismo, che ha le sue regole. Vediamolo subito rapidamente per quel che riguarda la salute. Nella definizione legale, la legge 219 del 2017 sul consenso informato, si definisce, conformemente al codice di deontologia medica, il rapporto tra il medico e il paziente è una relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza e l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Definizione questa molto bella, qualche volta non corrisponde a una certa burocratizzazione del rapporto medico-paziente, ma dice questo: cura e fiducia sul consenso informato di personaggi autonomi. Ora, noi sappiamo che non è totalmente vero. Non è totalmente vero perché il medico, soprattutto ospedaliero o del Servizio Sanitario Nazionale, per dire di tutti i medici, nel momento in cui agiscono, sono legati ad alcune regole che vengono dal di fuori, non dalla sua autonomia professionale. Le linee guida sono vincolanti, è vero che si dice che devono essere adattate al caso concreto, ma in realtà in un'organizzazione ospedaliera ci si aspetta che le linee guida vengano seguite da tutti i medici. Quindi ci sono già dei limiti, ma questi limiti all'autonomia, che il fondamento del rapporto di fiducia reciproca tra medico e paziente, come verranno scossi quando l'intelligenza artificiale, ieri Troso ci ha raccontato il peso, il valore, la forza dell'intelligenza artificiale nella gestione dei dati genetici nei trapianti, per stabilire la compatibilità tra organi. Ebbene, quando gran parte della decisione medica sarà presa dalla macchina, questo rapporto di fiducia in cui da uomo a uomo, da uomo a donna, da professionista e paziente ci si guarda negli occhi e ci si sente, e c'è una procedura di diagnosi in cui la personalità individuale è molto forte, come verranno accettati? Dico, si potrebbe dire verranno accettati meglio se ci sarà un dialogo, un'informazione adeguata, una cultura adeguata. E però forse non è solo questo, forse non è solo questo, perché il processo di diagnosi, cura e l'accettazione, nella legge si dice che il dialogo che tende al consenso informato che riguarda un algoritmo che potrebbe essere protetto dal segreto industriale, quindi non conosciuto, per esempio. Ebbene, questo dialogo fa parte della cura, fa parte del tempo di cura, dice la legge. In realtà, per certe malattie, per certe situazioni personali, fa parte della cura. Ora, questo, a me pare che sia uno dei tanti elementi di cui gli scienziati che lavorano per inventare nuove tecnologie e proporre devono tenere in conto. Dicevo, attenzione alla reazione di rigetto. In materia di giustizia, conosco le situazioni che si stanno verificando, ma penso che siano trasferibili anche altrove. Vi sono ormai degli organismi, delle imprese che gestiscono gran massa di dati sulla giurisprudenza del Tribunale di Parigi o quello di Lione in certe materie, le propongono a avvocati o anche a individui in funzione di una previsione delle chance di vittoria in una causa, vale la pena oppure no. Bene, sono grosse imprese ormai, che gestiscono una massa enorme di dati, ormai tutti nascono digitali, questi dati, le sentenze, quindi è facile fare, facile, possibile farlo, no? Ebbene, la professione dell'avvocato, magistrati per necessità devono stare zitti su questo perché è imbarazzante, ma gli avvocati sono imbarazzati e hanno proposto denuncia per abuso della professione legale contro quell'impresa, non sono avvocati questi, abuso della professione legale. Non solo, ma hanno anche ottenuto una legge che vieta la filazione dei giudici, nel senso di vieta la raccolta delle sentenze per nome, per magistrato, che sarebbe molto interessante invece conoscere, perché se la mia causa va in mano a quel magistrato, sapere come ha deciso altre cause simili può essere molto interessato. Bene, in Francia è addirittura un reato farlo. Perché? Questi sono i meccanismi di difesa di cui gli scienziati con cui stiamo parlando devono tener conto per non sollecitare e quindi andare coi piedi di piombo, sapendo bene come si cammina, in un ambiente che è certamente delicato. Grazie.
Grazie Vladimiro, siamo un po' corti con i tempi. Io passerei adesso la voce a Daniele Regge, che è professore all'Università di Torino e direttore dell'unità radiodiagnostica della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, che si legge della sua biografia, ha concentrato molte attenzioni sullo sviluppo di software di intelligenza artificiale per la diagnosi assistita del computer. Ecco, come i medici, anche sulla base di quello che diceva Vladimiro, operano con l'intelligenza artificiale, vi chiedo di rimanere negli 8 minuti, per favore.
Sì, allora, appunto, io sono un radiologo, mi occupo di immagini e ho seguito per tanti anni proprio progetti di intelligenza artificiale a partire dagli anni proprio, non era ancora di moda, l'inizio del 2000, parlo di 17-18 anni fa, sviluppavamo dei software che ci permetteva di riconoscere i polipi alla colonoscopia virtuale, che è un test che è molto diffuso, che serve, che è praticamente una ricostruzione tridimensionale di una TAC, che ci permette di vedere dentro il colon. Ecco. E questo sistema ci permetteva di riconoscere i polipi, gli dava una colorazione diversa, il radiologo lo guardava, poi decideva lui se quello lì era effettivamente un polipo o no. Ecco, devo dire, è stata un'esperienza da un certo punto di vista fallimentare, perché dopo tanti anni abbiamo sviluppato un sistema bellissimo, su questo sistema si è sviluppata un'azienda, ma tutto dopo è finito, questa azienda è fallita qualche anno fa, dopo tanti anni di sforzi e sacrifici, malgrado avessimo un prodotto convincente, non siamo riusciti a portare a termine la nostra esperienza. Questo per dirvi, adesso ovviamente c'è molta più, come si dice, hype. Entusiasmo, no? Tutti parlano di intelligenza artificiale. Allora facevamo quello che si chiamava il machine learning, adesso c'è il deep learning, che già il nome stesso dice molto. Ma quello che voglio sottolineare da questa nostra prima esperienza è stato proprio il fatto che non abbiamo convinto, cioè chi è che non abbiamo convinto? Non abbiamo convinto soprattutto i ragazzi. Che devono essere utilizzatori, nessuno ci credeva veramente. Ha detto: ma cosa serve questa cosa? Avevamo articoli che dimostravano, che vedevamo più chiaramente di quello che vedeva l'umano, ma ancora non è bastato. Quindi, questo per darvi un'idea di quali ostacoli, questo è uno degli ostacoli, non l'abbiamo detto molto chiaramente, cioè è la fiducia che lo stesso operatore può avere o non avere nello strumento di intelligenza artificiale. Questo perché cambia le abitudini con cui noi dobbiamo lavorare. Detto questo, siccome appunto sono un fotografo, fondamentalmente un fotografo di interni, vi posso, è chiaro che in questi ultimi anni l'immagine è al centro della ricerca. Quando parlo di immagine, ovviamente a tutti vengono in mente le macchine a guida autonoma, ecco, dove ci deve essere un riconoscimento dell'immagine, la telecamera elabora l'immagine, viene riconosciuto l'oggetto e si cerca di scartare e venirci contro, soprattutto se l'oggetto è un pedone. E anche in intelligenza artificiale, in medicina, l'immagine è centrale, da lì si è partiti. Una delle prime esperienze interessanti, importanti, pubblicata su JAMA, che è una delle riviste più prestigiose di Cina, è quella sui nei, è stato individuato un sistema che fotografava i nei e poi li classificava in maligni, benigni, oppure anche addirittura riusciva a riconoscere quali erano i maligni, quali erano i melanomi o quelli in cui invece erano degli altri tipi di tumore della pelle e così via. E hanno addirittura in questi ultimi anni sono state sviluppate delle applicazioni che su iPhone o su altri smartphone possono. Poi tu puoi fotografare il neo e poi successivamente viene elaborata l'immagine e ti dice se ti devi preoccupare o no. Se ti dice che ti devi preoccupare, ovviamente devi andare dal dermatologo che ti farà poi la decisione chirurgica e così via. Questo è uno, l'immagine radiologica. In questi ultimi tempi, l'importanza della radiologia e della radiografia del torace, nonché dell'ATAC, si vede per esempio nella diagnosi del Covid-19 e insieme al tampone la radiografia è lo strumento più importante che abbiamo, soprattutto per identificare la polmonite. E se riconosciamo la polmonite, la terapia cambia perché invece di fare soltanto usare solo la tachipirina, dobbiamo usare gli steroidei, dobbiamo eventualmente utilizzare gli antibiotici ed eventualmente l'eparina. Quindi questo è importante. Abbiamo dei sistemi di intelligenza artificiale che riconoscono il Covid. E lo riconoscono meglio di quello che con cui almeno sta recente pubblicazione, meglio di quanto lo riconosce la polmonite, quanto lo riconosce il radiologo. Quindi anche qui una certa utilità, un certo apparente vantaggio della dell'intelligenza artificiale. Ancora l'anatomia patologica. Ormai il computer legge il vetrino ad altissima risoluzione e sa identificare dove sono i tumori e sa anche dire se quel tumore è entro certi limiti. Dal vetrino si possono estrarre informazioni utili, per esempio, se è possibile applicare un certo tipo di terapia, tipo l'immunoterapia, se c'è instabilità microsatellitare. Ecco, quindi tutto questo, quindi anche predire se un tumore risponderà no, a una determinata terapia. In tutto questo, accenno solo brevemente a altre potenziali applicazioni che sono quelle della robotica. Si parla adesso di robotica automatizzata. Noi sappiamo che i robot chirurgici, sono già utilizzati, ma sono guidati dal chirurgo. È il chirurgo che fa tutte le manovre, mentre c'è adesso chi sta pensando anche a sviluppare dei robot completamente automatizzati, che quindi farebbero loro la chirurgia. Ovviamente siamo molto indietro, ci sono esperienze, ad esempio, del Massachusetts General Hospital, dove effettivamente un robot, però in vitro, diciamo, è in grado di fare una sutura su due anse dell'intestino che si devono collegare, apparentemente meglio dello stesso chirurgo. Però da qui ad arrivare a fare interventi completamente automatizzati, credo che ci voglia ancora del tempo. Bisogna fare attenzione, ci sono tre punti su cui vorrei la vostra attenzione. Uno è il fatto che bisogna fare attenzione perché possono essere introdotte nelle nostre immagini dei falsi, e quindi i nostri sistemi devono essere sicuri, quelli che si chiamano i deepfake. Possiamo mettere, ad esempio, inserire automaticamente delle metastasi dentro le nostre TAC che il radiologo non saprebbe riconoscere. Non so chi voglia fare questo, ma è possibile farlo. L'altro problema è che non sappiamo esattamente come funziona l'intelligenza artificiale, e a volte l'intelligenza artificiale fa degli errori che sono assolutamente imprevedibili, tipo non è in grado di riconoscere una tartaruga quando il guscio della tartaruga era tartaruga rivolto verso il basso, e questo si chiama oggetto contraddittorio. Ecco, quindi può succedere, è raro, ma succede, quindi possono essere degli errori imprevedibili. E il terzo concetto è quello che ogni tanto con l'intelligenza artificiale potremmo anche, come dire, scoprire delle cose che non vogliamo scoprire. Un recente articolo proprio dell'MIT, del gruppo di ricerca dell'MIT, ha evidenziato, è in grado, loro dicono di essere in grado di riconoscere quali sono i pazienti che hanno una prognosi che moriranno entro i 12 anni, da quelli che invece avranno una vita più lunga, semplicemente sulla base di una radiografia del torace. Allora capirete che magari io personalmente non lo vorrei sapere, credo che anche molti di voi non lo vorreste sapere. Detto questo, dal mio punto di vista, l'intelligenza artificiale diventerà autonoma completamente dal medico solo quando le macchine diventeranno, cioè quando effettivamente Terminator avrà preso i Terminator, avranno conquistato il mondo. Allora in quel momento lì noi saremmo dei piccoli animali, degli animali addomesticati, decideranno le macchine. Prima di quello dovremmo essere sempre noi in grado di dare l'ultimo parere. Ecco, quello che farà l'intelligenza artificiale sarà probabilmente quello di semplificarci un po' la vita e toglierci soprattutto il lavoro più noioso e più ripetitivo, in modo che poi magari noi possiamo dedicare anche più tempo ai nostri pazienti. Con questo ho finito, spero di essere stato nei tempi e aspetto eventuali domande successivamente.
Grazie mille, ci sarebbero molte considerazioni da fare, purtroppo il tempo è tiranno come sempre, ho già una serie di domande, vedremo. Io adesso vorrei parlare un momento con l'amico Don Luca, nel senso che riflettevo un po', su queste tematiche e in fin dei conti, se l'uomo ha sempre cercato di emulare Dio o quantomeno di appropriarsi di prerogative divine. Ricordatevi il mito di Prometeo che ruba il fuoco agli dèi, a Giove, se ben mi ricordo, per portarlo agli umani. Abbiamo detto che l'intelligenza artificiale può far superare le capacità dell'uomo e qualcuno ci sostiene che ci potrebbe rendere onnipotenti o forse immortali. Tu cosa ne dici, Don Luca?
Ma buonasera a tutti. È interessante che, stando al mito che citavi, poi la risposta di Zeus è mandare Pandora, che è un robot. Quindi, questo direi che ci innesta nel discorso che stiamo facendo, sin da subito. Ma una cosa credo che sia sotto i nostri occhi, l'abbiamo, disquisita fino adesso con gli ospiti che mi hanno preceduto. È certamente vero che siamo in un'epoca di potere computazionale, no? Seguendo l'espressione felice di Massimo Durante. Dove spingiamo tale potere? La trasformazione digitale ha la potenza di illuderci di poter valicare il limite, e l'idea stessa in qualche modo che ci sia un limite. E per contro la convinzione che ci debbano essere dei limiti invalicabili, anche questa idea può essere frantumata. Pensiamo ad alcuni limiti classici, il limite dello spazio, no? Siamo abituati a un magazzino che ha uno spazio definito, siamo passati al cloud che di fatto ha uno spazio illimitato. I limiti di tempo, no? Pensiamo quanto ci voleva mandare una lettera alla fidanzata con tanto di francobollo. Oggi un WhatsApp in pochi secondi dice e pretende una risposta ad un ti amo. I limiti della memoria, che sono diventati illimitati, la capacità della mente, sino alla fragilità del corpo, no? Pensiamo agli innesti cyborg, per cui oggi mettiamo delle macchine dentro il nostro corpo e possiamo chiederci se domani avremo un umano dentro una macchina, un pezzo umano dentro una macchina, ribaltando le percentuali tra ferro e carne. Sino al limite, per definizione, quello che tu accennavi, no? Il limite della morte. I film distopici profetizzano il download e l'upload della coscienza. Credo che possiamo dire che oggi la tecnologia e l'intelligenza artificiale in modo particolare sono macchine capaci di produrre senso e di produrre delle risposte agli accadimenti della vita, soprattutto quelli che espongono il limite, e porre dei rimedi, dare senso e produrre rimedi, è il concetto di salvezza e di salvatore. E allora torniamo a quello che dicevi tu, no? All'onnipotenza, al sostituirsi a Dio. Luciano Gallino diceva proprio questo, che la tecnologia e l'intelligenza artificiale ci danno l'ebbrezza, la hubris, di essere come Dio, di fare le cose come Dio. La risposta del mito fondatore del libro della Genesi, da credenti, mito fondatore o mito eziologico, anche da non credenti, è una risposta che credo possa essere interessante. Il fatto, il desiderio di essere onnipotenti e di essere immortali, in qualche modo è scritto nel nostro DNA umano. E allora dobbiamo chiederci se, chiedendo all'intelligenza artificiale in qualche modo questo, che cosa stiamo chiedendo all'intelligenza artificiale? Barbara Caputo ci spiegava in fondo che l'intelligenza artificiale farà quello che le chiediamo di fare e andrà dove le chiederemo di andare. Allora la domanda che ci dobbiamo porre è: che cosa vogliamo? Perché vogliamo essere onnipotenti? Perché vogliamo essere immortali? In qualche modo la risposta che provo a dare insieme a voi è che questo desiderio si radica in un bisogno. Il nostro bisogno di non essere soli. La nostra paura nell'essere soli. La nostra paura nel lasciare altri soli. Questa credo che sia la grande paura e quindi la grande risposta che in qualche modo abbiamo. E allora la grande domanda che deve trovare in noi una risposta la possiamo trovare già nel nostro passato, non è nel nostro futuro, è nelle nostre radici e già nella nostra tradizione di senso. Noi abbiamo sempre risposto alla paura della morte, al bisogno dell'eternità, alla paura della solitudine, al bisogno della relazione con la generatività, generatività biologica, generatività culturale, generatività poetica, generatività fisica. Noi nel generare scopriamo l'essenza del nostro essere umani, nel generare ci scopriamo onnipotenti, nel generare scopriamo il modo con cui sconfiggere la morte. Allora io credo che possiamo desiderare un'intelligenza artificiale che collabori all'essere umano a generare un ambiente, generare una cultura, perché l'intelligenza artificiale oggi è capace anche di questo, potere computazionale a cui facevo riferimento, in cui ci si prende cura l'uno dell'altro, una collaborazione tra intelligenza artificiale e umano per collaborare, una connessione che produca relazione, una capacità predittiva che ci permette di essere là dove è necessario essere per esserci innanzitutto come persone, come desiderio e bisogno di relazione, come potenzialità di relazione. In qualche modo l'onnipotenza e l'immortalità che Adamo ed Eva cercano di rubare in una mela data, questa cosa mi fa pensare, no? A un noto logo di un noto marchio, tentati dal serpente, e mi fa pensare come il codice di scrittura degli algoritmi abbia il nome di un serpente, no? Python, eh? C'è tutta questa affabulazione che è veramente immaginifica e può essere anche interessante da esplorare. Non abbiamo il tempo, potremmo farlo in un momento insieme. Quel mito fondatore, quel racconto ci dice: è bene stare insieme, è bene desiderare l'onnipotenza, è bene desiderare l'immortalità, è sbagliato pensare di poterlo fare da soli. L'errore di Adamo ed Eva fu di pensare l'immortalità senza l'immortale, di pensare l'onnipotenza senza l'onnipotente, pensare di poter essere figli senza un padre, pensare di poter essere se stessi senza una relazione. Infatti la prima cosa che fanno è litigare, anziché chiedere scusa, anziché parlarsi, accusarsi, accusare il serpente, accusare i desideri, accusare i propri istinti. Ecco, io credo che oggi non dobbiamo accusare l'intelligenza artificiale dei danni che eventualmente lei può fare o dei danni che abbiamo paura che un domani lei possa fare, ma dobbiamo assumerci in pienezza, e concludo, le nostre responsabilità. L'intelligenza artificiale, come qualunque artefatto tecnologico, ha la capacità di sostituirci, ha la capacità rivoluzionaria di sostituirci e per certi versi un piano inclinato, cioè dobbiamo capire che ha delle irreversibilità. All'intelligenza artificiale chiediamo continuamente di assumersi delle responsabilità, tanto più quando diventa un agente di fatto autonomo. Ecco, questo credo che non dobbiamo farlo. Dobbiamo continuare a essere responsabili, dobbiamo chiedere all'intelligenza artificiale di renderci più responsabili, non meno responsabili. Dobbiamo chiedere all'intelligenza artificiale, disegnare un'intelligenza artificiale che ci permetta di essere pienamente noi stessi, di assumere pienamente il desiderio strutturale che abbiamo nel cuore, quello di essere relazione, quello di rompere la solitudine. Allora la morte non ci fa paura, allora scopriamo forse di essere già un po' eterni, allora scopriamo che in effetti l'onnipotenza che cerchiamo già ci appartiene, perché non è una onnipotenza nel fare, non è una onnipotenza che si può calcolare con un foglio Excel, ma è l'onnipotenza che davvero ci scalda, l'onnipotenza che davvero in fondo ci abbisogna, che desideriamo, che è l'onnipotenza dell'amore, la capacità di dire a un altro: sei mio, sono tuo, insieme possiamo costruire qualcosa di grande, addirittura dare la vita. E dare la vita è l'onnipotenza per eccellenza. Grazie.
Grazie Don Luca, passerei anche su quello che hai detto, ci sarebbe da discutere a lungo. Ma non abbiamo
tempo. Sono
2000
anni che si discute su questo.
Sì, sì. Comunque, passerei adesso alla parola all'ultimo intervento della professoressa Margherita Benzi, che insegna logica e filosofia della scienza all'Università del Piemonte Orientale, e vorrei un giudizio su tutto quello che ha sentito su queste evocazioni metafisiche che sono state date. Ecco, come cioè, con l'intelligenza artificiale nasce una nuova forma di pensiero o ci introduce una nuova forma di pensiero? A te Margherita.
Grazie. Ma da filosofa vedo, direi con una battuta, che per il momento il problema mi sembra quello di insegnare vecchie forme di pensiero all'intelligenza artificiale, anziché attribuirle nuove forme di pensiero. C'è un aspetto che interessa particolarmente i filosofi dell'intelligenza artificiale ed è il fatto che in tutti questi anni ci ha aiutato a ragionare sul modo in cui noi stessi pensiamo, noi stessi ragioniamo. Prendiamo la vecchia intelligenza artificiale, quella che alcuni chiamano GOFAI, Good Old Fashioned Artificial Intelligence. In questa fase si usavano sistemi basati su logica, ma questa fase c'ha il fatto di volere in qualche modo simulare la flessibilità del pensiero umano, ci ha portati a considerare altre logiche, oltre a quella classica deduttiva, che serviva per dimostrare teoremi, ma che in qualche modo si scostava molto dalle logiche in senso lato che usiamo tutti i giorni. E questo è stato una estensione non del pensiero, ma delle nostre conoscenze sul pensiero. Analogamente, quella fase dell'intelligenza artificiale ha portato a modi nuovi di rappresentare il pensiero probabilistico ed anche a una teoria del ragionamento causale. Tutti noi ragioniamo in termini di cause ed effetti, ma dire che cosa siano le cause o quali siano i criteri per stabilire un giudizio causale corretto è stato molto difficile, ha richiesto molto tempo e adesso abbiamo qualche progresso in questo senso proprio grazie a quelle ricerche sull'intelligenza artificiale. E questi sistemi sono forse difficili da studiare, ma hanno prodotto dei sistemi che ci aiutano nei nostri ragionamenti e hanno prodotto sistemi esperti anche utilizzati con maggiore o minore successo. Penso a quelli per la diagnosi medica, per esempio MAISI. Passando alla intelligenza artificiale di adesso, quella che si avvale dei big data e del deep learning, qua nascono ulteriori problemi. Questa intelligenza artificiale usa una nuova forma? Beh, un po' dobbiamo intenderci su che cosa vogliamo dire per nuova forma di pensiero. In una rassegna che ho letto recentemente di Beam e Cohen, i sistemi per l'apprendimento automatico venivano allineati lungo un continuo che aveva da un lato i sistemi che richiedevano una notevole assistenza del programmatore e all'estremo opposto quelli di deep learning nei quali addirittura le macchine scrivevano gli algoritmi stessi. I primi, quelli da più assistiti, non si discostavano molto, secondo gli autori, dai modelli di pensiero statistico già noti e utilizzati, per esempio, nella medicina clinica. Su quelli, invece, dell'estremo opposto, in cui il programmatore non interviene e che non sappiamo nemmeno bene come funzionano, sorgono i problemi più interessanti. Se volessi cavarmela con una battuta, direi che questi sistemi non sappiamo come ragionano, quindi non sappiamo come pensano e di conseguenza non possiamo dire se pensano con modalità nuove. Ma battute a parte, è certo che questi sistemi presentano degli aspetti di novità che sono già stati evocati dalle persone che hanno parlato prima di me. L'aspetto che colpisce di più è quello che deriva dalla quantità di dati che vengono elaborati e anche dalla loro eterogeneità. Più dati di quanto, per esempio, un medico, un clinico anche bravo, possa vedere nella sua intera esistenza. E possiamo chiederci allora se questa sia una differenza solo quantitativa o se una quantità così chiaramente abnorme rispetto a quella che eravamo abituati a gestire in passato non comporti anche dei cambiamenti qualitativi. Un'altra sorta di cambiamento che mi sembra di intravedere molto in generale è che queste conoscenze statistiche vengono, per esempio nei casi per quello che so, che è certamente meno di quanto sanno quelli che mi hanno preceduta, però sulla base di conoscenze statistiche si traggono conclusioni non rispetto a un paziente medio, per così dire, cosa che nella pratica non si faceva neanche prima, però in questo caso grandi conoscenze statistiche vengono usate per personalizzare le conclusioni dei ragionamenti, per cui si arriva a cercare di dare risposte su individui specifici. E questo è un'altra, sia per quanto riguarda la diagnosi, sia per quanto riguarda le prognosi, sia per quanto riguarda la terapia. E questo permette, ad esempio, di fare diagnosi su medicine rare. Ecco, questo uso della statistica per un recupero di inferenze rivolte a individui molto particolari è un aspetto relativamente nuovo, secondo me, nel campo del ragionamento. Ecco, questi sistemi sono molto potenti per certi versi sono superumani, ma per altri versi non fanno peggio di noi. Ed è per questo che ho detto che dovremmo, in parte si sta cercando di insegnare modalità di ragionamento che gli umani praticano da tempo con successo, ma che non è altrettanto facile insegnare una macchina. E penso soprattutto al ragionamento causale e a quello controfattuale. Dicevo che ragionare sulle cause è apparentemente facile, ma non facile è insegnarlo a una macchina. E questo, i sistemi basati su associazioni statistiche in particolare, non lo fanno immediatamente. Eppure è molto importante per prendere decisioni ragionare causalmente, perché per esempio per sapere che cosa dobbiamo fare, pensiamo adesso a un esempio banale, se indossare o meno le mascherine, dobbiamo sapere se questa azione è un intervento efficace rispetto al fine che vogliamo raggiungere, che è quello di rallentare la pandemia. Un'altra forma di pensiero è il pensiero controfattuale. Che cosa sarebbe successo se le condizioni iniziali di un certo evento sarebbero state diverse? Che cosa sarebbe successo se non fossi andato a quella festa, se quel giorno lì non avessi perso l'autobus, eccetera? Questo non è un tipo di ragionamento che le macchine e i sistemi basati sul deep learning non fanno ancora, ed è importante. Quindi, in questi casi, ecco, non bisogna però nemmeno, c'è un aspetto, adesso si insiste molto sul fatto che queste macchine non sanno ragionare causalmente, però qualche volta la capacità di ragionare sulle cause non è poi così importante. Per esempio, in medicina ci sono molte malattie delle quali non sappiamo ricostruire le cause, e non è neanche tanto importante, perché la cosa in certi settori più importante è intervenire. Di molti farmaci non sappiamo perché funzionano, però se sappiamo che funzionano e che hanno relativamente pochi eventi avversi o effetti collaterali, le usiamo ugualmente, ed è giusto perché in quei settori lo scopo è intervenire per curare, per alleviare delle sofferenze. Quindi quello che volevo dire è anche le cosiddette virtù epistemiche, cioè la bontà di pensiero o la novità, vanno in qualche modo rapportate al contesto di applicazione dei sistemi che stiamo usando. E la terza cosa per cui le macchine così, non sappiamo, forse c'è una nuova forma di pensiero, è appunto l'applicazione dei problemi etici che derivano dall'uso di macchine e la decisione di quali valori entrino in gioco quando applichiamo un certo sistema. Sta in qualche modo diffondendosi questa collaborazione tra informatici, giuristi, filosofi e altri ancora, possiamo chiamarla etica dell'intelligenza artificiale se vogliamo, e questa è se non una forma nuova di pensiero, una nuova disciplina che credo prenderà sempre più piede e che dovrà coinvolgere sempre di più non solo gli studiosi dei settori che ho ricordato, ma anche tutti i cittadini coinvolti. E quindi questo, tra l'altro, sottolinea l'importanza di iniziative come quella in corso. Ecco, non so se sono stata nei tempi, non ho molto da aggiungere per ora, semmai riprendo con la discussione.
Ti ringrazio molto. Ho una decina, una ventina di domande. Chiedo alla regia se possiamo ancora andare avanti per 2 minuti. Ne sceglierei una di queste domande che si basa su un concetto che vuole chiedersi qualcosa che sia Daniele Regge, che Barbara Caputo, ma un po' tutti hanno sottolineato, cioè la necessità di certificare questi algoritmi. cioè il problema di validare questi algoritmi, che tra l'altro, come ben sappiamo, con il deep learning, con il machine learning, sono algoritmi che mutano, perché al crescere dei dati cambiano, diciamo così, il comportamento. Barbara, vuoi dire qualcosa?
Credo.
No, non si sente.
Barbara, devi validarti.
Devi validarti, Barbara.
Mi sono certificata, ho passato l'algoritmo, sì, ecco, e la ci sono. Allora, volevo dire cosa si intende per certificare un algoritmo. Certificare un algoritmo significa avere un protocollo che permetta di dire che questo algoritmo si comporterà in un certo modo sotto certe circostanze. Questo è fondamentale per poter accettare una tecnologia e per poterla utilizzare. Voglio fare un esempio molto, molto semplice. Se io adesso vi chiedessi a bruciapelo, no, tiro fuori la professoressa che è in me e vi do le equazioni di Maxwell a bruciapelo, probabilmente non le sapreste dire e non le so scrivere neanch'io così, di botto. Però questo non mi crea nessun problema nell'accendere o spegnere la luce. Non c'è nessun problema. Anche se io non capisco cosa c'è dietro a questa tecnologia, o se l'ho capito, l'ho studiato, devo andare a rivedermelo per essere in grado di ripeterlo, quello che veramente conta è che di questa tecnologia mi fido. E mi fido di questa tecnologia perché la mia esperienza mi dice che fa quello che promette di fare in maniera affidabile. Quando io premo l'interruttore della luce, la lampadina si accende sempre. Non è che una volta si accende, una volta non si accende, una volta si scoppia, una volta c'è una fiammata che prende fuoco. Non succede nulla di tutto questo. Quando si arriva a questo livello per una tecnologia, vuol dire che è certificabile. Vuol dire che noi possiamo ripetere l'azione di accendere e spegnere la luce tantissime volte e prima che si rompa la lampadina l'abbiamo ripetuto un miliardo di volte. Quindi statisticamente noi possiamo dire quando succede questa cosa la tecnologia farà così. L'intelligenza artificiale oggi, classica, good old fashion, deep learning, non è certificabile. Secondo come è definito il certificare. Allora, da una parte dobbiamo chiederci se i metodi probabilistici dobbiamo ripensare a che cosa vuol dire certificare, ma questo è un po' tecnico. Dall'altra parte però, e questa è una chiamata alle armi per tutta la mia comunità, per chi questa tecnologia la fa, la inventa, dobbiamo porci questo problema. La comunità scientifica deve lavorare ad algoritmi, a versioni di questi algoritmi che siano certificabili. Se io voglio mettere l'intelligenza artificiale su di il freno su di un treno perché si fermi al momento giusto, io devo essere sicura di quanto tempo ci mette a fermarsi, in quali circostanze si fermerà sempre e quanta distanza, qual è la distanza minima metterà, è garantito che metta tra il treno e l'ostacolo. Se io queste cose in una tecnologia, in una macchina non le posso mettere, è tutto molto bello, però stiamo parlando di sistemi di raccomandazione e poi ci deve essere sempre una persona fisica che prenda la decisione.
C'è qualcosa?
Credo che il tempo sia finito, purtroppo, quindi non darei un minuto, ma proprio un minutino a Daniele Regge, se vuole dire qualcosa.
No, ma sarò brevissimo. Sì, sarò brevissimo. Il problema della certificazione in medicina è ancora più serio, perché noi abbiamo a che fare, parlo per esempio dell'analisi dell'immagine, con strumenti diversi, una TAC è diversa da un'altra, gli algoritmi di ricostruzione che sono diversi, l'esame viene fatto in modo diverso, a popolazioni diverse. E quindi quello che va bene, abbiamo visto, è stato osservato più volte, quello che va bene, l'intelligenza artificiale sviluppata su una popolazione cinese non funziona in Europa. Quindi ci sono tutte queste problematiche che si aggiungono a quelle che ha detto la professoressa, che rendono ancora più difficile questa certificazione.
Grazie, dobbiamo chiudere velocemente. Vi ringrazio di questo calendoscopio di suggestioni che richiederebbero molto tempo. Mi permetto solo di dire due cose. La prima cosa è che io non ho paura di Terminator, perché la mia aspettativa di vita è tale per cui non temo quello. Secondo, che comincerò a preoccuparmi dell'intelligenza artificiale quando, entrando in cucina, vedrò che la lavastoviglie non funziona più perché sei innamorata del frigorifero. Per cui grazie a tutti e buona serata a tutti.
Buona serata, salve, grazie.